Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale, domenica 22 marzo, quarta domenica di Quaresima, ciclo B.
Benvenuto, fratello mio.
Benvenuta, sorella mia.
Canta con gioia al Signore. Canta con gioia al Signore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
Buongiorno ragazzi, oggi è la quarta domenica di Quaresima che ormai volge al termine. Il tema principale di questa domenica è la luce portata da Cristo. Infatti, troppe volte cediamo alla tentazione di scegliere il buio, di allontanarci da Lui. Ma l'amore di Dio per noi è più grande. Per liberarci ha sacrificato il Figlio. Egli ci illumina con bontà e ci insegna la via dell'umiltà, della mansuetudine, della condivisione. Impegniamoci a lasciarci avvolgere da questa luce e farne il faro del nostro cammino verso la gioia della Pasqua.
All'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui abbiamo rifiutato la luce e invece abbiamo scelto le tenebre.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi.
Dio buono e fedele, che mai ti stanchi di richiamare gli erranti a vera conversione e nel tuo Figlio innalzato sulla croce ci guarisci dai morsi del maligno, donaci la ricchezza della tua grazia, perché rinnovati nello Spirito possiamo corrispondere al tuo eterno e sconfinato amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, che non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
I Vangeli ci presentano Gesù che dialoga con alcuni personaggi. Spesso poi questi dialoghi sono di insegnamento anche a noi. E questo è il caso di questa mattina, del colloquio di Gesù con Nicodemo, di cui ascolteremo fra poco. Questo capo dei giudei, parlando con Gesù, scopre che per entrare nel regno di Dio, cosa bisogna fare? Bisogna avere il dono dello Spirito Santo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
Oggi è la prima domenica di Quaresima? Quarta, perché io mi sono perso, perché ho perso il conto con... Abbiamo fatto il ritiro di Quaresima del gruppo famiglia, dei gruppi giovani, quindi io ho perso due domeniche, ero ancora fermo alla prima domenica, quindi siamo oggi invece alla quarta domenica. In queste settimane... In queste domeniche ho visto che la lavagna si è arricchita di qualche simbolo. Ricordo la prima domenica me, poi quel segno uguale, Cristo. Oggi dovremmo, quali sono state le categorie di persone che hanno portato un simbolo all'altare? Vediamo un poco di ricostruire. I bambini, i ragazzi, i giovani. Adesso mancano due categorie di persone. Oggi ci sarà una categoria particolare che porterà un simbolo all'altare. Vediamo un po' che categorie, poi cercheremo di capire da quella parte. Poi scopriremo. Allora, se c'erano i bambini, c'erano i ragazzi, i giovani, adesso siamo passati, leggiamo, ascoltiamo. Beh, diciamo, l'altezza è come quella dei bambini, però.
La croce spesso mi fa paura, ma oggi Gesù mi ha detto che essa è segno di salvezza per me e per gli altri. Mi dicono che sono un anziano e spesso è difficile mettermi in gioco. Tante sono le paure che mi afferrano. Tu, Signore, mi dimostri che non è mai troppo tardi per vivere l'amicizia con te ed essere segno visibile di salvezza per quelli che incontrerò sul mio cammino.
Qui a un certo punto sentite, ti dispenso da rimanere qui, ti do la possibilità di andare al posto, poi il gestetto lo affidiamo ai nostri ragazzi. Enrico ha detto, dicono che sono un anziano, invece qui leggo sono un anziano, quindi la categoria che rappresenta il caro Enrico è quella degli anziani, gli adulti li avremo domenica prossima. Se tu non portassi questo taglio di capelli così corto forse dimostreresti qualche anno in meno, quindi non tagliarli così corti i capelli. Enrico ci diceva, la croce mi fa paura, ma oggi Gesù mi ha detto che essa, la croce, è segno di salvezza per me e per gli altri. Voglio farvi un discorso difficile. Allora, voi siete mai andati con papà e mamma in una farmacia? Sì. Normalmente, davanti alla farmacia, c'è un simbolo stranissimo. Sapete qual è? La croce, giusto, e avete ragione, c'è una croce. Ma all'interno di questa croce, vi ricordate che simbolo c'è? O perlomeno, quando i medici, i dottori, i farmacisti portano il camice, hanno poi sul bavero del camice, hanno un simbolo particolare. Vi ricordate qual è questo simbolo? Difficile? Che cosa? Sì, proprio un serpente. Qualcuno ci aveva fatto caso, tanto che lo ricorda. Voglio farvi proprio riflettere su questo. I medici hanno come simbolo, e su molte insegne luminose delle farmacie, c'è proprio questo serpente attorcigliato. È un vecchio simbolo, un simbolo antichissimo, che rimanda ai primi medici, ma rimanda anche a dei riti magici, per cui addirittura prima di Mosè, quindi tantissimi secoli fa, questo simbolo del serpente era già utilizzato da coloro che vivevano questa arte, l'arte della medicina, l'arte della guarigione, per cui Mosè questo simbolo lo ha ereditato. Sapete, ricordate che cosa ha fatto Mosè quando si trovava nel deserto con gli ebrei? Vi ricordate? Chi è che si... ve lo ricordate? Lo sapete raccontare? Ci provo io? Chi è che me lo sa raccontare? Nessuno. Beh, allora, nel deserto a un certo punto ci fu una pericolosissima infestazione di serpenti, per cui gli ebrei morivano, in quanto il morso del serpente è velenoso e quindi molti morivano. Che fece Mosè? Prese un serpente di rame attorcigliato intorno ad un bastone e lo innalzò. Lo mostrò al popolo degli ebrei e disse agli ebrei: guardate questo serpente, chi guarderà questo serpente che io ho innalzato non sarà morso dai serpenti. E così accadde. Vi ricordate poi chi è stato innalzato qualche secolo dopo? Perché Mosè, quando ha fatto quel gesto su ispirazione di Dio, pensava a qualcuno che dopo alcuni secoli sarebbe stato innalzato. Ricordate chi è stato innalzato? Gesù, innalzato dove? Su quale piedistallo? Su quale monumento? È stato innalzato sulla croce. E allora Mosè, che ha voluto utilizzare quel sistema, voleva dire una cosa agli ebrei. Diceva: io vi faccio vedere il serpente e voi pensate che è il serpente che in modo magico guarisce. Invece io vi insegno una realtà nuova, vi insegno a guardare oltre. Non dovete guardare soltanto il serpente, dovete pensare a chi ha la possibilità e la capacità di guarirvi, di salvarvi, e questo è Dio. Quindi Dio ha offerto il suo figlio, il quale è stato innalzato sulla croce, e noi guardando Gesù innalzato sulla croce siamo invitati a guardare oltre, a guardare Dio. Vi faccio una domanda, non so se sapete rispondere. Sapete chi veniva crocifisso, chi veniva ammazzato secondo la giustizia e la legge del tempo sulla croce? Chi veniva condannato alla croce? Chi era? Al supplizio della croce. Ecco, è stato innalzato e condannato Dio, quindi il figlio di Dio Gesù, sulla croce morivano gli schiavi. Le persone, diciamo, meno importanti, secondo la mentalità del tempo, gli schiavi venivano ammazzati come venivano innalzati sulla croce. Questo sapete che cosa significa? Che Gesù, il figlio di Dio, è stato innalzato sulla croce come gli schiavi, perché Gesù si è fatto schiavo per amore, schiavo perché voleva bene agli uomini, e quindi Dio si è innalzato, si è fatto schiavo dei fratelli per servirli, e tanto che ha dato la vita per noi tutti. Allora noi possiamo correre questo grande errore. Nella nostra vita noi possiamo guardare il serpente e pensare che sia il serpente a salvarci. Noi possiamo entrare in una chiesa e dire: questo è un luogo benedetto e santo, ed io, poiché vengo in chiesa ogni domenica, mi posso salvare. Io rispetto tutti i comandamenti e quindi io certamente mi salverò. Io rispetto le regole e quindi sono una persona buona ed onesta. Noi dovremmo essere capaci di andare sempre oltre. Noi dobbiamo imparare ad evitare l'errore di sbagliare Dio, perché il nostro Dio non è il Dio delle regole, il nostro Dio non è il Dio della legge, il nostro Dio non è il Dio che si rinchiude nelle quattro mura di un tempio, anche se santo, di un tempio sacro. Il nostro Dio è il Dio dell'amore. Per cui noi dobbiamo guardare alla Chiesa, ma guardando la Chiesa dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare al Dio dell'amore. Questo è un discorso difficile, lo so ragazzi, crescendo lo impareremo. Questo è un discorso che noi adulti dobbiamo affrontare con grande serietà, perché a volte noi pensiamo in questo modo, diciamo: io appartengo a questo gruppo, io appartengo all'Azione Cattolica, io appartengo a Comunione e Liberazione, alla comunità neocatecumenale, io appartengo alla parrocchia tale, alla parrocchia del Sacro Cuore e così via, quindi io certamente sono un discepolo santo di Gesù Cristo. Attenzione, noi dobbiamo sapere che dobbiamo andare oltre e dopo aver fatto tutto ciò che il Signore ci ha detto, ci dobbiamo verificare soltanto su una cosa. Grazie al nostro impegno nella comunità parrocchiale del Sacro Cuore, nella comunità neocatecumenale, nell'Azione Cattolica, io sono capace di amare veramente gli altri? Questo è l'interrogativo che ci dobbiamo porre. Noi veramente siamo capaci di incontrare il Cristo e quindi di servire i nostri fratelli? Diceva Enrico: sono un anziano e spesso è difficile mettermi in gioco, tante sono le paure che mi afferrano. Nicodemo, il personaggio del Vangelo, era un giovane o una persona avanti negli anni? Lo sapete voi questo? Era proprio un anziano. E questo Nicodemo, sapete quando è andato da Gesù? È andato alla luce del sole o di notte da Gesù? Di notte. E sapete perché? Perché aveva paura. Era una persona importantissima. Potremmo dire che diciamo era un ministro del governo del tempo. Era un fariseo, una persona importantissima. E lui faceva parte, Nicodemo, degli avversari di Gesù, faceva parte del gruppo dei farisei, per cui era importante, era un oppositore, aveva vergogna di farsi vedere a colloquio con Gesù, per cui va di notte da Gesù, perché aveva paura del giudizio degli altri. E proprio questo, Gesù che cosa fa di fronte a questo uomo anziano che ha paura? Gesù gli fa una proposta, gli dice: vuoi ringiovanire? Vuoi diventare una persona nuova? Gli dice: devi rinascere dall'alto. Disse Nicodemo: ma com'è possibile? Io ormai sono anziano, come posso ritornare nel pancione di mamma e nascere nuovamente? E disse Gesù: per chi si affida a Dio ed è capace di rinnovarsi, è capace di rinascere spiritualmente. E allora a Gesù che incontra Nicodemo, a Nicodemo che è anziano, Gesù fa questa promessa: se tu mi segui, tu diventerai giovane e scompariranno dal tuo cuore le paure. Infatti Nicodemo gradualmente, lungo la sua vita, a un certo punto è capace di fare delle scelte, di prendere delle decisioni, di sconfiggere la paura che aveva nel suo cuore. E sapete quando è che ha vinto la paura? Quando ha visto Gesù innalzato sulla croce, quando ha visto che questo uomo, per amore degli uomini, è stato capace di andare incontro alla sua morte e andare in modo consapevole, liberamente, per offrire la vita a noi tutti. Allora, a tutti, lo dico in modo particolare, alle persone avanti nell'età, in ogni fase, in ogni stagione della nostra vita, noi abbiamo la possibilità, se ci facciamo discepoli di Gesù Cristo, abbiamo la capacità e la possibilità di ringiovanire spiritualmente e di ritrovare la freschezza e l'entusiasmo nella nostra vita, perché il Signore Gesù è capace di dare le ragioni giuste, le ragioni ultime per la nostra esistenza. E poi Enrico ci diceva: tu Signore mi dimostri che non è mai troppo tardi per vivere l'amicizia con te ed essere segno visibile di salvezza per quelli che incontrerò sul mio cammino. A questo vecchietto Gesù dà la possibilità di diventare giovanotto, e a questo maestro della legge, perché Nicodemo era un professorone, era un ministro dei farisei, era una persona capace nell'insegnamento, era un maestro della legge, a questo maestro Gesù propone una cosa: di farsi scolaretto. Cioè, se Nicodemo era capace di insegnare ed era un ottimo professore, per migliorare come professore Gesù gli fece questa proposta: devi venire a scuola da me, ti devi fare di nuovo scolaretto, devi mettere nel banchetto e devi imparare cose nuove da me. E questo è quello che dovremmo fare, soprattutto nel periodo della Quaresima, noi tutti. Noi dovremmo andare a scuola da Gesù per imparare quali sono i valori essenziali, importanti e fondamentali della nostra vita. Mi piace qui richiamare un aforisma indiano, il quale dice: volare non significa agitare soltanto le ali, volare significa sostenersi in aria, mantenersi in aria senza alcun sostegno. Che cosa voglio dire? Immaginate, sapete nuotare? Mi fa piacere, così non ci sono pericoli. Se io vi dicessi: saper nuotare consiste in questo, nell'agitare le braccia e i piedi. Qualcuno si mette nell'acqua, comincia ad agitare i piedi e le mani e comincia lo stesso ad affondare. Per saper nuotare bisogna agitare le mani e i piedi, ma con un criterio, con intelligenza, con sapienza, secondo un modo con un modo particolare, in modo da mantenersi a galla. Per cui volare non significa semplicemente agitare le ali per gli uccelli, ma significa utilizzare le ali con sapienza. Nella nostra vita noi possiamo fare questa esperienza di agitarci tanto, ma senza un criterio, senza una sapienza, per cui noi possiamo certamente vivere e sopravvivere e anche vivere a lungo, ma purtroppo ci agiteremmo soltanto senza costruire nulla. Allora, se noi vogliamo farci discepoli di Gesù Cristo, scolaretti di Gesù Cristo, potremmo imparare a vivere con profondità e maturità la nostra esperienza di vita ed essere capaci di vivere una vita che, anche se apparentemente è molto simile a quella degli altri, potrebbe essere più profonda e più utile e più salvifica per tutti. Faccio un esempio: è meglio essere, un'affermazione che fece un poeta, è meglio essere una rondine che non una piuma. Pensateci un attimo, sono simili la rondine e la piuma in una cosa. La rondine che cosa fa? Vola, quindi si trova nell'aria. La piuma, se voi la mettete in alto, anche la piuma vola. Soltanto che c'è una differenza: la rondine decide liberamente dove dirigersi, e anche se il vento è contrario, la rondine sa sfruttare il vento per andare nella direzione che ha deciso. La piuma invece può decidere? No, la piuma viene portata dal vento, dalla direzione del vento. E allora è importante per noi porci questa domanda: noi nella nostra vita vogliamo essere una rondine, cioè decidere liberamente, consapevolmente dove dirigerci con un atto della nostra volontà, o vogliamo essere una piuma esposta alla forza di ogni vento che si può sollevare? Noi vogliamo essere certamente una rondine, e chiaramente la direzione ce la facciamo indicare da Gesù. Concludo con questa affermazione e la affido in modo particolare agli adulti. Che cosa è più buffo? La paura che i bambini hanno del buio, ripeto, che cosa è più buffo? La paura che i bambini hanno del buio o la paura che hanno gli adulti della luce? E allora, poiché noi troppo spesso dimostriamo con le nostre scelte di avere paura della luce e della luce che Gesù Cristo ci ha portato, l'invito che rivolgo a me e che rivolgo a voi, durante questo ultimo scorcio di cammino quaresimale, impegniamoci ad aprirci alla luce di Cristo, a rigenerarci nella grazia del sacramento della confessione per poter accogliere da buoni scolaretti l'insegnamento di Cristo.
A me piacerebbe fare un sondaggio per capire se veramente la risurrezione di Cristo è compresa come una notizia legata ad una nozione imparata, non so, ascoltata durante una santa messa oppure imparata a quella che a volte era, a quella che si chiamava un tempo la dottrina, che non si chiama più, oppure se è veramente un dato di fatto così importante, così fondamentale nella nostra vita, tanto da dire e da affermare: io credo che Cristo sia veramente risorto, non perché mi è stato detto, ma perché so che Lui vive. Mi piacerebbe fare questo sondaggio per vedere la percentuale di risposte. Ci dobbiamo domandare: ma Cristo vive? Vive veramente? O è solo un ricordo storico? O solo è una notizia tramandata da secoli all'interno della Chiesa e noi, cristiani, così tranquillamente diciamo: sì, forse è risorto, perché è morto, è stato 3 giorni nel sepolcro e poi sono andate le donne a vedere che sulla tomba non l'hanno più trovato e poi è apparso ai discepoli, ha fatto vedere. Ma a me il Signore si è reso presente nella sua risurrezione? Si è reso presente vivo nella mia vita? Questo mi devo chiedere, non mi devo domandare, non mi devo stare a cervellare chi discepolo l'ha incontrato per prima, chi cosa ha detto alle donne. Sì, questo è importante, ma a me, fondamentalmente, l'incontro con il Cristo risorto c'è stato, è avvenuto, ha prodotto qualcosa nella mia vita, oppure no? Oppure mi sono accontentato semplicemente di saperlo, come si conoscono tante notizie perché viviamo in un mondo di informazioni. Non possiamo più dire che siamo isolati dal mondo, perché basta, non so, leggere un giornale, accendere una televisione, ascoltare la radio e subito conosciamo tante cose, impariamo e ascoltiamo tanti fatti, positivi o negativi, interessanti o non interessanti, però siamo diventati un canale di tante informazioni. E il rischio che l'informazione della risurrezione di Cristo venga ad essere una notizia presa tra tante. Non so che tizio in quel determinato programma ha vinto o non ha vinto, lo metto alla pari dell'informazione della risurrezione di Cristo. E questo è un rischio tristissimo. Lo sapete perché c'è il rischio che questo diventi soltanto un'informazione? Il rischio lo possiamo vedere già dalla natura. Ci accorgiamo che stiamo a primavera, però ci domandiamo: stiamo a primavera e fa freddo ancora? Perché nella natura c'è una lotta. L'ingresso del caldo lotta ancora con il freddo che resiste. E allora vediamo che ci sono situazioni di freddo, situazioni di caldo, piano piano, più i giorni passeranno, più il caldo prenderà il sopravvento. Dentro di noi ci sono queste lotte, tra lo scegliere la verità, ciò che è vero, e dall'accontentarci di mezze verità o di semplici informazioni. E dentro di noi queste due verità lottano, fanno a pugni, e dentro di noi nasce una battaglia. Dentro di noi, mi riferisco dentro al nostro parte più intima, dentro al nostro spirito, dove è presente lo Spirito Santo. Lì c'è una lotta tremenda tra una forza positiva e una forza negativa, se vogliamo chiamarle forze, tra la luce e le tenebre. E sono io però a determinare alla fine chi tra queste due forze avrà la meglio. Sono io a scegliere. Ebbene, se scelgo la luce, vincerò sulle tenebre. Se amo le tenebre, mi condannerò da solo a rimanere nella incoscienza, a rimanere nell'abbandono. Ecco la lotta eterna che è presente sempre nell'uomo, cioè tra ciò che è giusto e tra ciò che è sbagliato, tra il bene e tra il male. Diceva un detto di un autore spirituale orientale, diceva: abbiamo bisogno di acquistarci un cuore nuovo. In parole povere diceva questo: noi non nasciamo con un cuore sano, il cuore inteso la sede dei sentimenti, inteso la sede della presenza di Dio nella nostra vita, ma abbiamo bisogno di un cuore rinnovato. Ebbene, Cristo ci ha dato l'opportunità di rinnovarlo. Cristo, salendo su quella croce, ha attirato i nostri cuori a Lui. Allora questo mi devo domandare. Oltre a conoscere che è risorto, mi devo chiedere: ma il mio rapporto di fede con Lui è un rapporto basato su precetti, su osservanze, oppure è un incontro con una persona? Io ho incontrato la persona di Cristo. E quando dico persona, non intendo uno spirito, non so, che posto chissà dove, una fantasia che è presente nella mia mente. No, una persona che si tocca, uno con cui parlare, uno con cui relazionarmi. L'ho fatta questa esperienza. E se mi accorgo di non averla fatta, vuol dire che ancora il mio cuore non è purificato. Vuol dire che nel mio cuore quella luce non è entrata del tutto. O non gli permetto ancora di entrare. E voi mi direte: ma come si incontra Cristo? Cioè, come lo faccio a vedere? Lo dice tranquillamente. Lui dice: io sono la via, la verità e la vita. Nel momento in cui io cammino nella verità, incontro Cristo. E sono sicuro che lì è presente. Nel momento in cui io mi incammino nella strada della fede, la via, incontro Cristo. Nel momento in cui io amo la mia vita e la considero un dono, lì c'è Cristo. E lo incontro come persona negli altri. E attraverso i sacramenti che vivo, lì ho la forza per andare avanti. Non lo incontro soltanto sacramentalmente nella comunione.
ma lo posso incontrare anche personalmente nella fede concreta, fatta di fatti, che però partono da questa comunione, partono da questo sacrificio, partono da questo incontro. Allora, siamo arrivati alla quarta domenica di Quaresima, manca ancora un cammino verso la Pasqua, è giusto che mi prenda un po' di tempo per riflettere sulla mia vita e su me stesso e su chiedermi se veramente credo a questa risurrezione oppure mi accontento soltanto di prenderla come un'informazione.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Questa sera abbiamo l'onore, è veramente un onore, abbiamo la presenza di Monsignor Carlo Rocchetta, un valente docente di teologia dogmatica che ha dedicato, ma qui la presentazione la faccio fare a Don Marcello, a Monsignor De Maio. Abbiamo il piacere di avere Monsignor Carlo Rocchetta qui con noi a presiedere questa Eucaristia. Condividerà anche il momento di convivialità con i bambini della prima elementare. Per noi è un onore. Monsignor Carlo Rocchetta è una persona tutta impegnata nella pastorale familiare e poiché la nostra comunità parrocchiale vorrebbe proprio garantire un servizio alle famiglie ed essere una famiglia di famiglie, ecco, ci sentiamo profondamente in sintonia con il caro Don Carlo Rocchetta.
Ho conosciuto Don Carlo Rocchetta oltre 10 anni fa, se ricordo bene, a Loreto, perché è molto impegnato nella pastorale familiare anche a livello nazionale. Avendolo ascoltato in varie relazioni, in vari convegni, mi ha colpito la sua preparazione, la sua umiltà, forse soprattutto la sua chiarezza. Allora aveva anche un incarico un po' particolare, consulente nazionale della Coldiretti. Ha scritto tantissimi libri di teologia dogmatica, cioè soprattutto sui sacramenti, però da alcuni anni è impegnato a Perugia, lui è toscano di Prato, si sente anche dall'accento, ma da vari anni ormai è impegnato a Perugia, tant'è vero che stasera è venuto con una coppia umbra, perché domani mattina parlerà a circa 40, 50, 60 coppie di tutta la diocesi in seminario, ci parlerà in un ciclo di incontri che ci sta tenendo sulla teologia della tenerezza, come accoglienza, come dialogo, come tenerezza, come riconciliazione, come perdono. E credo, tantissime altre cose avrei da dire ma mi astengo, credo che sia un grosso testimone non soltanto della tenerezza, dell'amore di Dio. Io stesso, copiando da una sua relazione, ho tenuto un incontro di preparazione al matrimonio alle coppie nella scorsa primavera, proprio prendendo da una sua relazione, dicevo, io lo ritengo un testimone altissimo dei due sacramenti che veramente sono al centro della vita della Chiesa, cioè il sacramento dell'ordine, noi sacerdoti e diaconi, e il sacramento del matrimonio. Attraverso questi due sacramenti arriva l'amore di Dio alla Chiesa e alla società e davvero gli siamo grati.
Anch'io ringrazio Don Giuseppe, il parroco, Don Marcello per questa accoglienza. È una gioia partecipare a questa celebrazione assieme alle intenzioni che sono state dette. Vogliamo pregare per tutte le coppie, per tutte le famiglie, specialmente per le coppie in difficoltà, per i coniugi soli o separati, per i loro figli. Vogliamo mettere questa intenzione perché il Signore benedica tutte le vostre famiglie e tutte le famiglie delle nostre comunità. All'inizio della lettura del Vangelo abbiamo fatto 3 piccoli segni di croce, forse li facciamo un po' per abitudine, ma sono 3 piccoli segni di croce che vogliono indicare qualcosa. Un segno di croce sulla fronte ad indicare che vogliamo ascoltare la parola di Dio con la mente, un segno di croce sul cuore ad indicare che vogliamo ascoltare la parola di Dio col cuore, con l'anima, un segno di croce sulle labbra ad indicare che questa parola deve essere proclamata, deve essere testimoniata con tutta la nostra vita. 3 piccoli segni di croce che vogliono indicare un atteggiamento, l'atteggiamento di tutti noi di fronte a Dio che parla. E Dio parla, ci dice la sua parola, che è essenzialmente la persona di Gesù. E infatti il Vangelo ci ricorda come questa parola che Dio ha detto, Dio che ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito perché tutti siano salvi, questa parola è essenzialmente Gesù. Abbiamo questo episodio che ci descrive, che ci richiama il viaggio del popolo eletto lungo il deserto verso la terra promessa, questo esodo, questo grande cammino del popolo eletto verso la terra promessa. Durante questo cammino il popolo si incontra con degli ostacoli, delle situazioni che tendono a far morire coloro che appartengono a questo popolo. Ed ecco che Mosè innalza un simbolo, un'effigie, un serpente, guardando il quale tutti possono essere salvati. Gesù riprende questo simbolo, questa effigie, e dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ecco, in queste parole c'è tutto il Vangelo. Da una parte c'è il richiamo all'Antico Testamento, ma dall'altro c'è la novità, l'effigie nuova, il simbolo nuovo innalzato in alto è Gesù stesso, Gesù crocifisso, Gesù che si lascia inchiodare, guardando il quale tutti noi possiamo essere salvati. Inchinandosi di fronte a Lui, tutti noi possiamo avere la vita eterna. Ecco allora che l'ascoltare la parola, il conservarla nel cuore, il proclamarla è essenzialmente incontrarsi col Signore Gesù, fare l'esperienza del Signore Gesù come il Salvatore, il Signore della nostra vita, colui che viene a liberarci da qualunque situazione di morte, di pericolo, colui che viene a illuminare la nostra vita e a rispondere ai grandi interrogativi dell'esistenza. Quante volte ci interroghiamo sulla vita, perché la vita, da dove veniamo, dove andiamo, perché la morte, specialmente quando un nostro caro ci lascia, sentiamo tutta la fragilità della nostra esistenza, ci interroghiamo che senso ha la nostra vita, sono i grandi perché dell'esistenza. Di fronte a questi grandi perché, specialmente al supremo limite della morte, tutti noi ci troviamo impotenti e spesso non sappiamo dare una risposta. Ecco, il Signore Gesù ci dà questa risposta. Lui che è stato innalzato sulla croce, Lui che è diventato il Salvatore di tutta l'umanità, il Salvatore del mondo, Lui è in grado di liberarci da questi interrogativi, di rispondere a questi interrogativi, di dare un senso nuovo al nostro pellegrinaggio terreno, a noi come singoli, a noi come famiglie, a noi come famiglie di famiglie, come popolo di Dio in cammino. Il Signore Gesù è la luce che illumina questo cammino. Ma c'è una condizione, bisogna fare l'esperienza del Signore Gesù. Non basta credere in maniera vaga, Gesù non è un'idea astratta, Gesù è il Figlio di Dio che è venuto in questo mondo, Gesù è colui che continua ad essere in mezzo a noi, che ci parla ogni volta che ascoltiamo la sua parola, che ci perdona ogni volta che ci accostiamo a Lui nel sacramento della riconciliazione, che si fa presente ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, che facciamo memoria della sua Pasqua. Gesù non è un'idea astratta, è una persona vivente, è il Gesù vivente, risorto nella sua comunità. Bisogna fare l'esperienza dell'incontro con Lui. La fede non è qualcosa, non è fare qualcosa. La fede è incontrarsi con la persona del Signore Gesù. Se siamo in grado di fare questa esperienza, allora tutti i grandi perché della vita trovano una loro risposta. La trovano in Lui che è morto e risorto per tutti noi, primogenito della creazione nuova. Bisogna però fare l'esperienza di Lui. L'esperienza di Lui comporta un cammino di ascolto della Sua parola, un cammino di interiorizzazione della Sua parola, comporta un cammino di preghiera. Allora possiamo domandarci che esperienza noi facciamo del Signore Gesù. Chi è Gesù per noi? come lo abbiamo incontrato, come lo incontriamo non solo il sabato, la domenica quando veniamo alla messa, ma tutti i giorni della nostra vita, il lunedì, il martedì, il mercoledì, tutti i giorni, in tutti i momenti, quando ci alziamo, quando andiamo a riposare, quando prendiamo i pasti, quando lavoriamo, se sentiamo che il Signore Gesù è presente, è vivo in mezzo a noi, se lo ascoltiamo, se lo invochiamo continuamente, ecco, la fede è questa esperienza viva. E quando Gesù dice come Mosè fu innalzato, bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, ci invita a guardare a Lui, come a colui che può trasformare la nostra vita, può rigenerarla, farci passare dalle tenebre alla luce. È Lui che può farci compiere questo passaggio. E infatti il Vangelo ci ricorda questo. Se riconosciamo Gesù siamo nella luce e camminiamo nella luce. Se rinneghiamo Gesù siamo nelle tenebre e camminiamo nelle tenebre. E questa è l'alternativa. E questo è il grande bivio di fronte a cui ci troviamo tutti noi. O credere realmente in Gesù, lasciarci salvare da Lui, fare l'esperienza viva di Gesù vivo in mezzo a noi, oppure andare vagabondi, nomadi, senza una meta, senza uno scopo che realizzi finalmente la nostra esistenza. Gesù ci invita oggi, alla vigilia di questa quarta domenica di Quaresima, a fare questa esperienza viva. Questo è anche il senso della Quaresima, che è questo cammino del popolo di Dio verso la Pasqua, verso l'incontro col Signore Gesù che muore e risorge per noi. La Quaresima è questo tempo forte nel quale siamo chiamati a rafforzare la nostra fede, a purificare i nostri cuori, a ricercare il Signore Gesù con tutto il cuore, con tutta l'anima. Sta a noi decidere se il tempo di Quaresima sarà un tempo di grazia, e lo sarà se faremo questo itinerario di fede, oppure un tempo qualsiasi che passa senza che niente accada. Sta a noi deciderlo e sta a noi domandarci fino a che punto abbiamo incontrato il Signore Gesù, se il Signore Gesù è realmente presente nella nostra vita. Ripeto, chi è Gesù per me? Chi è Gesù per noi? Come lo abbiamo incontrato? Che relazione viviamo con Lui? Che incontro abbiamo sperimentato e continuiamo ad sperimentare? E allora adesso facciamo un momento di silenzio e chiediamo allo Spirito Santo che dimora in noi, che ci aiuti a fare questa esperienza di fede forte, che trasforma la nostra vita. E preghiamo per le tante coppie, le tante famiglie che purtroppo, non avendo incontrato il Signore Gesù, vivono lontani dalla fede. Io, come è stato detto all'inizio, lavoro con le coppie in un centro che si trova a Perugia e vi assicuro che ogni mese passano centinaia di coppie in difficoltà, in crisi, che vogliono separarsi. L'unica ricetta per aiutarla a superare le loro crisi è guardare a Gesù, superare quegli atteggiamenti sbagliati che possono esserci noi, dall'orgoglio alla chiusura, al non perdono, e quando si incontra il Signore Gesù allora tutto risplende di luce nuova. Se tutti e due i coniugi fanno questa esperienza, la loro vita di coppia diventa felice, diventa straordinariamente bella, proprio come il Signore Gesù ha voluto, quando ha voluto riportare il matrimonio alla bellezza delle origini e lo ha reso sacramento. E allora vi invito, come ho detto all'inizio della messa, a pregare per le coppie, per le famiglie di questa vostra bella diocesi, di questa vostra bella parrocchia. Preghiamo per tutte le coppie, specialmente quelle in difficoltà, e preghiamo anche per i coniugi soli, separati, talvolta abbandonati dall'altro coniuge, oppure vedovi. Preghiamo per tutti loro, perché il Signore sia vicino a loro, perché il Signore riempia la loro vita della sua grazia.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Fratelli e sorelle, lasciamoci attrarre da Cristo innalzato sulla croce per la nostra redenzione. E preghiamo perché non vengano mai meno il coraggio della verità e l'impegno per la conversione. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, dona al nostro cuore la tua luce.
Signore, per tutte le persone indifferenti alla tua religione, fa che possano trovare un punto di riferimento nella tua croce. Preghiamo.
Gesù, tu sei in mezzo a noi. Per salvarci, fa che seguiamo sempre i tuoi comandamenti, perché solo tu sei la vera luce. Solo tu sei il nostro vero maestro. Preghiamo.
Prego per i nostri parroci affinché possano essere sempre più la luce di tante persone che non credono e la strada che porta alla nostra Chiesa per condividere tutte le cose che noi facciamo. Preghiamo.
Preghiamo per la nostra comunità parrocchiale che sia sempre più vicina a te. Preghiamo.
Per tutti i poveri.
Preghiamo.
Per tutti i bambini malati.
Preghiamo.
Per quelli che commettono peccati.
Perché il Signore li perdoni. Preghiamo.
Prego per i giovanissimi che oggi sono in ritiro di Quaresima affinché sappiano riconoscere la luce di Gesù. Preghiamo.
Perché il tempo quaresimale ci faccia riscoprire il volto misericordioso di Dio Padre che vuole la salvezza di tutti gli uomini. Preghiamo.
Per la nostra parrocchia. Preghiamo.
Signore, ti ringraziamo per l'amore che ci doni nel tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce. Ascolta ed esaudisci la nostra supplica. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
E mi hai detto seguimi, non sapevo quello che avrei vissuto venendoti dietro, non sapevo quello che avrei dovuto lasciare e quello che in cambio mi avresti dato. Quando ti ho incontrato l'unica cosa era volerti amare, perché intuivo che eri l'amore e che avevi dato la tua vita. Nessuno per me l'aveva mai fatto.
Se sarete miti verso tutti beati voi, quando avrete fame di giustizia, beati voi, perché un giorno io vi sazierò.
O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la tua luce, la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore.
Beati voi, beati voi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Se sarete misericordiosi, beati voi, la misericordia troverete. Perché voi vedrete il Padre mio.
Beati voi,
beati voi,
beati voi, beati voi.
Notiziario. Sacro cuore.